Le 23 minuti Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Questa sera, diversamente come facciamo di solito, trattiamo due argomenti. Sì, perché ci occupiamo dello scandalo dello spionaggio online, la cybersicurezza, si dice così, che in Italia è una chimera, si investe troppo poco, troppo male, e cercheremo di capire perché e cercheremo di capire anche quali sono i risvolti politici di questa vicenda inquietante che avrete conosciuto, queste centinaia di migliaia di persone spiate, dati che venivano acquisiti in maniera molto disinvolta. C'è anche un risvolto che riguarda l'intelligence, le notizie di oggi riguardano in particolare il Mossad, il servizio di sicurezza israeliano, che avrebbe acquistato dati da questa società di Milano sotto inchiesta, la Equalize. Però non possiamo rimanere anche su quanto sta accadendo in Spagna, nella zona di Valencia. L'ultimo dato aggiornato parla di 90 morti, oltre a decine di dispersi per questa tremenda alluvione, e con tutta probabilità una delle conseguenze del mutamento climatico. Mi ha raggiunto Giulio Maria Piantadosi. Buonasera Giulio Maria.
Buonasera.
Ho detto bene, l'ultimo numero è 90 vittime.
Effettivamente, questo è l'ultimo numero, però si dà già per scontato che il numero è destinato a crescere, forse anche in maniera drammatica domani. Oggi è stato il giorno dello shock, dei racconti, dei video sulle reti sociali, dei soccorsi, delle testimonianze. Ancora è difficile fare un bilancio dei danni, però in queste ore iniziano a essere già le ore in cui il pensiero va ai dispersi. Non esiste una cifra ufficiale dei dispersi, però si sa già che sono molti, e per come è avvenuta ieri questa alluvione, le speranze di poter trovare ancora persone vive a mano che il tempo passa. Ovviamente, come in tutti i casi di disastro o di disastro, soprattutto di disastro naturale, diminuiscono. Quindi adesso sono le ore di questa notte saranno probabilmente le più difficili per le persone che sono rimaste probabilmente intrappolate in macchine, in garage, in scantinati, in seminterrati. E quindi questo è adesso la grande preoccupazione, mentre l'alluvione si sposta verso Barcellona da una parte,
verso nord e verso sud,
spaccato in due, ancora molto forte, ma non più con la violenza estrema di ieri.
Con cui si è abbattuto su Valencia, parlavi delle testimonianze, ne abbiamo raccolta una poco fa, l'ha fatto Anna Bredice con Francesca, che è una ragazza italiana che vive a Valencia, l'ascoltiamo insieme.
Quelli colpiti sono stati gli abitanti dei pueblos, dei paesini qua vicini.
Periferia?
Sì, qua limitrofi, sì.
E cioè c'è un
la zona dell'aeroporto, sì. Tutto inondato. La scuola, l'università. E ieri abbiamo ricevuto un allarme alle 7 della protezione civile, alle 7 del pomeriggio. Sì. Abbiamo ricevuto un allarme, quando ormai era troppo tardi, perché tutti stavano lavorando, camionisti, agricoltori, tutti stavano lavorando e abbiamo ricevuto questo allarme. Per esempio c'erano delle persone in palestra,
sì,
di un pueblo qua vicino, che sono rimaste inondate lì in palestra e sono dovute arrampicarsi sui tetti. Anche un centro commerciale con tutti i lavoratori sono dovute arrampicare sui tetti. La gente che, non so, stava facendo benzina si è dovuta riparare sul tetto delle auto perché è tutto inondato. Cioè, ci sono stati 70 morti, affogati. Non hanno avvisato. Cioè, loro sapevano che ci sarebbe stata questa tormenta. Alcuni suppongo che non sapevano che, non so, che fosse stato sarebbe stato grave. Poi i pompieri hanno fatto di tutto, polizia, pompieri sono intervenuti, però sono dovute venire anche dal sud, da Murcia, da Alicante, perché quelli di Valencia
Non bastano.
No, sì, non bastavano. I video che mi ha passato un'amica di gente davvero inondata, che hanno perso case, anche noi, il rifugio degli animali dove abbiamo anche noi adottato i cagnolini.
Sì.
È stato inondato, tutte le case dei cani perse, i cani sono tutti scappati, la gente ha perso case, non hanno elettricità ora, non hanno internet. C'è gente che, non so, il papà di un'amica per esempio è andato a lavoro e da ieri non hanno informazioni, i nonni, non è stata una tragedia perché non hanno elettricità, ci sono tanti scomparsi.
Certo,
Per
certo.
esempio, c'è una mia compagna di classe che viene da fuori, che
Sì.
deve prendere il treno, metro, e adesso fino a non si sa quanti mesi non potrà tornare qui alla città a studiare, perché è tutto,
Distrutto.
si sono caduti i ponti, tutto distrutto, sì. Sì, anche la zona dell'aeroporto, che avete visto anche voi, tutta inondata, sono
Sì.
stati rimandati i voli. I treni, la tratta Valencia-Madrid, Valencia-Barcellona, tutti cancellati ovviamente. E chi era in treno ieri è rimasto bloccato 3 ore
Sì.
e è lì in treno perché non si potevano muovere. Insomma, nessuno sapeva nulla, tutti hanno fatto una vita normale perché non si pensava che fosse solo pioggia. Infatti,
Certo.
nessuno è preparato perché qui non piove mai, non c'è sempre il sole, quindi non si sarebbero immaginati una tragedia. Sì, nei supermercati non c'è più acqua e non c'è carne.
Anche a Valencia.
Sì. Qui nel mio quartiere, io oggi sono andata a prendere l'acqua, perlomeno, ma era rimasta l'ultima cestina da pollo, però già per esempio il riso non c'era più, la pasta non c'era più, sì, pane zero.
Ecco, partiamo da qua. Questa è Francesca da Valencia, Giulio Maria Piantadosi. Adesso uno dei problemi sarà per chi vive a Valencia, soprattutto nelle zone colpite, quello di riprendere a vivere. Lei ci sta dicendo, e questo è drammatico, non c'è da mangiare.
Beh, effettivamente la situazione è molto complicata. Di fatto è stata già attivata l'unità di emergenza dell'esercito e stanno arrivando squadre di soccorso anche da altre regioni, vista la situazione. Certo, è vero che le autorità locali insistono che per il momento l'acqua è garantita e si sta provvedendo a dare un alloggio anche a tutte le persone che sono rimaste senza casa. Ovviamente è troppo presto per fare qualsiasi calcolo dei danni. Il ministro dei trasporti ha già detto che fino alla settimana prossima sarà impossibile ristabilire il collegamento ferroviario con Madrid. È chiusa anche la principale autostrada che collega Valencia con la capitale e diverse strade sono state interrotte, si contano almeno 80 punti in cui le strade tra provinciali e statali sono chiuse, strade in alcuni casi totalmente divelte dall'acqua e su cui si sono viste oggi scene veramente inconcepibili per un paese occidentale di persone che con un trolley e a piedi su queste strade
Sì.
distrutte cercano di raggiungere appunto altre zone dove è possibile ospitarli.
Giulio Maria, Francesca diceva anche a Valencia non piove mai. C'è stata una impreparazione da parte delle autorità?
Questo è uno dei grandi punti su cui adesso stanno infuriando le polemiche e si sta ragionando, perché effettivamente la regione in cui, ricordiamolo, governa il Partito Popolare, quindi la destra con Vox, ha attivato 12 ore dopo l'allerta via SMS, quella che arriva a tutti i telefoni 12 ore dopo che l'Agenzia Meteorologica Statale aveva annunciato, aveva già lanciato l'allerta per la gravità estrema del fenomeno meteorologico. Si è puntato un po' anche l'indice sulle responsabilità dei singoli comuni che in molti casi, appunto, come diceva anche la testimonianza, no, sono stati pochi, l'università, una delle poche appunto a chiudere le aule. C'è da dire che è stata una tempesta così improvvisa per cui in 10 minuti, raccontavano altre testimonianze che l'acqua era arrivata già a livello delle ruote e quindi probabilmente nessuno, no, appunto, si aspettava. Che cosa c'è dietro tutto questo? Ed effettivamente è vero che a Valencia piove poco, però questo è il decimo episodio di Dana, si chiama così tecnicamente, che significa di depressione isolata dei livelli alti dell'atmosfera, una specie di tempesta, no? Che nella regione di Valencia ce ne sono state 9 in 10 anni. E questo perché? Perché sulle coste orientali della Spagna il riscaldamento del mar Mediterraneo con la condensazione dell'umidità proprio locale sviluppa questi tipi di fenomeni. Quindi la questione è che probabilmente, appunto, come dicevamo, il cambio climatico un po' doveva aver allertato le autorità, che invece proprio 4 mesi fa hanno sciolto l'unità di emergenza regionale che aveva il compito di coordinare tutte le varie squadre di soccorso della regione.
Grazie Giulio Maria Piantadosi da Madrid per il tuo lavoro che continua naturalmente. A presto con te, Giulio Maria Piantadosi. Da Madrid adesso, come vi dicevo, ci occupiamo del tema della cybersicurezza. Perché lo scandalo che è emerso con l'inchiesta sulla Equalize, società di Milano che avrebbe spiato addirittura centinaia di migliaia di persone, spiato, attenzione, poi ce lo spiegherà un esperto del settore, Gabriele Fagioli, andando ad accedere a banche dati evidentemente che potevano essere raggiunte, quindi insomma c'è un tema proprio di controllo del nostro paese, arriva anche nei palazzi della politica. Meloni poco fa in un'intervista ha detto è uno scandalo, queste cose non devono più accadere. Resta il fatto che il decreto sulla cybersicurezza non si riesce ad approvare, ci sono i rinvii, ci sono problemi dentro la maggioranza. Buonasera Matteo Mauri
Buonasera, buonasera a lei e a tutti.
del Partito Democratico. Come leggete voi quanto è accaduto attorno alla Equalize di Milano?
Ma innanzitutto pensiamo che sia una cosa molto grave, ma non crediamo di essere gli unici a pensarlo, perché si è scoperchiata una pentola dentro cui stavano bollendo da tempo tanti ingredienti pericolosi, cioè persone che si sono potute muovere in maniera indisturbata per diversi anni, a quanto pare, entrando dentro le vite di tutti, delle più alte cariche dello Stato, come guardi anche dei cittadini comuni, perché in questi giorni si parla tanto solo delle istituzioni, ovviamente è un tema molto rilevante e grave, ma qui stiamo parlando anche della vita delle persone comuni, di lei, di me. E questa cosa preoccupa. Perché da un lato c'è chi l'ha fatta cadere e non ha controllato, e dall'altro perché abbiamo in Italia, lo sappiamo perfettamente, un sistema di difesa informatica molto molto fragile, cioè siamo strutturalmente fragili e questo mette a repentaglio le nostre aziende, per cui l'economia, le garanzie democratiche e la libertà dei singoli cittadini.
Senta, perché non si riesce ad approvare il nuovo decreto sulla cybersicurezza?
Ma guardi, adesso ci sono state tante ricostruzioni. Da quello che io ho capito, perché poi sono in minoranza, è che c'è più che altro un contrasto all'interno, diciamo così, del mondo della giustizia tra chi se ne deve occupare. E poi c'è un altro aspetto che in realtà mi sembra che non abbiano assolutamente le idee chiare. Le faccio un esempio: il direttore dell'ACN, cioè l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha ridetto ancora oggi che è molto grave il fenomeno dei ransomware. E voi sapete cosa sono, cioè sono sostanzialmente questi ricatti che vengono fatti alle società, agli enti a cui vengono bloccati i portali o congelati i dati degli utenti e a cui si chiedono soldi in cambio, per cui ricatti e riscatti. E dopodiché su questo, per esempio, noi come PD abbiamo fatto alcune proposte, dato disponibilità durante la discussione sul decreto DDL sicurezza per introdurre delle norme su quello e ci hanno risposto con la porta in faccia, anche quando abbiamo detto ragioniamo anche su vostre ipotesi, cioè sono molto bravi a fare i convegni, sono molto meno bravi a trovare delle soluzioni e mi sembra che anche in questo caso non ce l'abbiano in mano, tanto che è di pochi minuti fa la dichiarazione della Presidente Meloni che dice la vicenda di Milano non è una questione di cybersicurezza, è una questione legata al comportamento dei singoli, dei funzionari infedeli. Sicuramente c'è questo aspetto, ma c'è sempre della cybersicurezza.
Assolutamente sì, è così, Mauri, e ce lo spiega adesso Gabriele Fagioli. Io intanto la saluto, Mauri, la ringrazio per essere stato con noi. Ce lo spiega Gabriele Fagioli, che è presidente del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, nonché direttore scientifico dell'Osservatorio sulla Cybersicurezza e Data Protection del Politecnico di Milano, e ci dice proprio questo, tra le altre cose che ci dice: si investe troppo poco e troppo male.
Il caso di questi giorni è un caso diverso da quello a cui siamo abituati, diverso dagli ultimi, ma in realtà in Italia è già accaduto. Stiamo parlando non del fatto che criminali riescano ad accedere a dati superando le difese tecnologiche delle aziende o delle pubbliche amministrazioni. Qui parliamo di una rete di soggetti che forniva e comunicava dati a cui legittimamente poteva accedere, probabilmente a seguito di dazioni in denaro o comunque insomma con qualche ritorno personale. Quindi il caso è molto più infido e, se vogliamo, è molto più complicato da trovare e poi da reprimere, perché quando accedono ai dati le persone che possono legittimamente accedere, lì diventa poi molto difficile provare che ci sia stata la comunicazione a terzi. Quindi è diverso dai casi a cui siamo abituati di esfiltrazione di dati tipicamente fatti con malware o altre tecnologie di questo tipo. Questa è proprio una rete di soggetti che aveva deciso di violare la legge e di condividere informazioni di rilevanza sicuramente molto importante. Se io sono per esempio un medico che accede a cartelle cliniche o sono un bancario che accede ai conti correnti perché lo fa di lavoro, che io acceda per finalità legate al mio lavoro o acceda invece per acquisire informazioni che poi comunico, vendo, in ogni caso rendo disponibili a terzi non titolati ad averle, non è tecnicamente sto bucando, in realtà sono soggetti che a quel dato possono accedere e questo rende questi comportamenti particolarmente insidiosi.
Stiamo parlando di persone che commettono reati, che sono infedeli rispetto al loro mandato e che si vendono queste informazioni.
Esattamente, esattamente. Voi immaginatevi quanti supporti informatici sono custoditi per esempio nelle procure a seguito delle indagini di polizia giudiziaria che poi servono per tutti i processi che di cui sentiamo sui media o anche di cui non sentiamo. Se io ho la disponibilità del supporto, ne faccio una copia e la consegno a un soggetto non titolato, e non è facile scoprirlo, perché non è qualcuno che dall'esterno è entrato e senza averne diritto si è preso il supporto, l'ha copiato o addirittura l'ha fatto direttamente online. Ecco, questo va chiarito bene. Qui sono proprio fattispecie di soggetti che avevano accesso a quelle informazioni per motivi legittimi, ma avevano fatto accessi e le hanno usate per motivi gravemente illegittimi. Ci sono oggi normative che in alcuni settori di mercato obbligano a tracciare l'accesso ai dati e a implementare sistemi di alert. Questo per esempio è nel mondo bancario ormai da 13 anni. Questa tipologia però di obbligo normativo non c'è in tutti i settori, né in tutto il pubblico, e quindi evidentemente certe modalità di intervento per ridurre il fenomeno si potrebbe porre in essere, ma bisogna porsi il problema che sono sistemi costosi e quindi insomma è anche complicato poi imporre sempre più misure di sicurezza in un contesto tecnologico che avanza sempre.
È impossibile difendersi.
Non sarà possibile impedire tutto, sarà possibile limitarlo molto, sarà possibile contenere i fenomeni, trovarli prima, intervenire prima. Queste sono tutte cose possibili che però pretendono investimenti molto importanti. E la domanda da porsi è se oggi le imprese e le pubbliche amministrazioni hanno i soldi per fare interventi di questa portata.
E la risposta è?
La risposta è che l'Italia spende in cybersicurezza, secondo i nostri dati, 2 miliardi e 200 milioni di euro circa, dato del 2023, che è lo 0,12% del PIL, la metà rispetto a Francia e Germania, un terzo rispetto a Stati Uniti e UK, ma parliamo di PIL molto più grandi, quindi spendono molto di più. Quindi siamo un paese, ecco, io definisco arretrato dal punto di vista della capacità di fare difesa digitale, i dati che abbiamo anche come Clusit sono sconfortanti da questo punto di vista, ma non mi sorprende un paese fortemente diviso in tantissime micro realtà pubbliche e private e un paese che sostanzialmente non fa economia di scala ma fa tantissimi piccoli investimenti, rende la situazione estremamente debole da vari punti di vista. Tenete conto che aziende come Google e Microsoft hanno annunciato un paio di anni fa a Biden investimenti in cybersicurezza per 30 miliardi di dollari in 5 anni, fa 6 miliardi all'anno e 3 volte tutta l'Italia ogni anno. Sono due aziende grandissime, per carità, ma pur sempre solo due. Quindi l'Italia è un paese che in questo momento ha una criticità e una debolezza, a mio avviso, strutturale.
Mi pare di capire che non l'abbia sorpresa questa notizia.
È una notizia che non mi sorprende nei limiti in cui siamo pur sempre un paese per l'appunto molto debole, un paese esposto a crisi di questo tipo anche storicamente. Non è la prima volta che si parla di dossieraggi, non è la prima volta che si scoprono reti di soggetti che si scambiavano informazioni raccolte in modo illecito e quindi evidentemente l'Italia ha anche in qualche modo nel suo DNA il problema di avere soggetti che cercano di costruirsi modelli di business e potere basato sui dati. Quindi no, non mi ha sorpreso, certo sono casi talmente insidiosi e spiacevoli e gravi che questo penso che porterà un intervento istituzionale più deciso nei prossimi mesi.
Era Gabriele Faggioli, presidente del Clusit, che dice: penso che ci sarà un intervento istituzionale, dato la gravità di quanto è successo. Resta il fatto che una delle notizie di oggi è che invece il decreto sulla cyber security non c'è, perché ci sono tensioni tra Palazzo Chigi con anche, pare, insomma, la procura antimafia. Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, componente del COPASIR, buonasera.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Senta, tra le tante notizie sempre che sono sui giornali oggi, uno dei responsabili di questa società di Milano che si chiama Equalize si vantava di avere una parte dell'archivio di Andreotti addirittura. Naturalmente poi lì la fantasia di ciascuno può galoppare. È un fatto reale che invece una parte della banca dati dei carabinieri, insomma, era nella disponibilità di queste persone. E poi il servizio probabilmente reso a un servizio straniero come il Mossad. È molto grave questa vicenda. Voi al COPASIR ne parlerete, immagino.
Beh, guardi, noi abbiamo già iniziato un lavoro approfondito. Posso dirle che tutte le sedute della prossima settimana saranno di fatto dedicate a questo tema, perché si tratta di un tema di evidente sicurezza nazionale, sia per le questioni che lei ha ricordato, sia perché ci sono alcuni aspetti che devono essere puntualmente definiti. Le faccio solo una metafora. Se fosse vero che qualcuno ha bucato la banca dati dello SDI, che è il sistema dati interforze, il grande big data all'interno del quale sono conservate le informazioni di ordine giudiziario, di sicurezza da parte di tutte le interforze, di tutte le forze dell'ordine, se fosse vero che qualcuno ha bucato, questo corrisponderebbe a qualcuno che va in Banca d'Italia, entra nel cavò e viene via con dei lingotti di d'oro, insomma. Se invece fosse vero che quella rete non è stata bucata, ma qualche servitore infedele dello Stato ha consentito di accedere a quella banca dati, abbiamo ulteriormente un problema di fondo molto molto profondo. A mio giudizio, ed è anche la seconda pista di lavoro su cui ho operato proprio oggi, la questione però non si può circoscrivere all'interno del COPASIR, della Commissione di Vigilanza, della Commissione Antimafia, perché hanno dei perimetri stabiliti dalla legge in termini di competenze, e invece qui stiamo parlando di una situazione che ha coinvolto peraltro anche i più alti livelli istituzionali del nostro paese. Pare che sia stata bucata la rete di server del Quirinale, sicuramente è stato dossierato il Presidente del Senato, che è la seconda carica dello Stato, sicuramente è stato dossierato un ex Presidente del Consiglio che oggi siede in Senato come capo di uno dei partiti dell'opposizione, e quindi noi abbiamo proposto l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare che abbia congrui poteri e adeguate strumentazioni per andare a fondo e per dare immediatamente una risposta in termini di salvaguardia e di tenuta della democrazia e delle garanzie repubblicane.
Gli stessi inquirenti parlano di interessi privati, cioè l'obiettivo è far soldi naturalmente con l'uso privato di questi dati, ma secondo lei si può ipotizzare anche qualche cosa di diverso invece? C'è, cioè, un interesse politico?
Noi stiamo vivendo una situazione sistemica che non riguarda solo l'Italia, e cioè stiamo, senza che ce ne stiamo accorgendo in realtà, privatizzando i dati. Perché quando la principale azienda mondiale di satelliti si chiama Starlink, di proprietà di un signore che si chiama Elon Musk, che in queste ore peraltro è un po' impegnato in una campagna elettorale negli Stati Uniti d'America, vende servizi ai governi di tutto il mondo, e il governo italiano progetta, ipotizza, approfondisce l'idea di poter trasferire su questi satelliti informazioni anche delicate, stiamo parlando della difesa, stiamo parlando dell'intelligence, stiamo parlando della rete consolare diplomatica, ci rendiamo conto che poi rischiamo di dover dipendere in tutto e per tutto da una persona, da un signore, da una corporation, che poi può anche decidere di fare come ha già fatto in altri paesi, il cosiddetto switch off, che ti mette poi in condizioni di, come dire, nudità rispetto a questa cosa.
Ma in questo caso, in questo caso qual è il parallelismo con l'inchiesta italiana che riguarda i
No, il parallelismo è che noi stiamo prendendo dati che sono un bene comune e vengono ceduti nella disponibilità di privati, e i privati su questo costruiscono business il cui confine giuridico è dentro una terra di nessuno, perché il confine tra il codice civile e il codice penale di questa società di intelligence, che ieri facevano, che so, pedinamenti piuttosto che verifiche individuali, e che oggi hanno la possibilità di avvalersi attraverso la tecnologia di questioni che anche lei ha ricordato, pongono un problema anche giuridico molto preciso, così come c'è un problema anche dei cloud, della nostra, dei nostri dati, cioè, perché se pensiamo che noi stiamo trasferendo su cloud di proprietà per lo più di signori come Zuckerberg o Amazon tutti i nostri dati, lei capisce che poi a un certo punto si pone un problema molto significativo, perché poi tra l'altro questi dati non vengono conservati in Italia, non rispondono alla giurisdizione italiana, e quindi tutti questi aspetti abbisognano di una strumentazione legislativa nuova, perché siamo di fronte ad un fenomeno che sta esplodendo e che ha bisogno di essere ricondotto all'interno di alvei democratici.
Grazie Enrico Borghi per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Una buona serata, buon lavoro. Velocemente in chiusura, che siamo già in ritardo, sono le 20:31. Luigi Ambrosio vi saluta, l'appuntamento con l'Orizzonte delle 20 è come sempre domani sera attorno alle 20. Una buona serata e buon ascolto.